Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi la Chiesa, contemplando la famiglia di Gesù, la Santa Famiglia, prega e preghiamo noi per tutte le famiglie cristiane, ma tutte le famiglie nel mondo, sapendo bene quanto bisogno di grazia e di virtù c'è bisogno per edificare una famiglia, per edificare la casa che diventi una vera casa di pace, di verità. Ecco, pensavo che c'è un rischio, e cioè che noi idealizziamo la famiglia di Gesù, e c'è buon fondamento per farlo, visto i componenti della famiglia di Gesù. Ma non dobbiamo idealizzare, nel senso che non dobbiamo pensare che le virtù vissute da Maria, da Giuseppe, da Gesù, siano state senza la disciplina, senza lo sforzo, senza l'impegno della volontà, della mente, del cuore, nell'ubbidienza, nella sottomissione, nella pazienza, sicuramente, perché sarebbe sbagliato pensare questo. Le scritture poi, che mediteremo, aggiungeranno una grande e profonda verità, più profonda di questa. Ma intanto preghiamo in questa messa per le virtù, ecco, per le necessarie virtù da ottenere per tutti nella vita familiare.
Dal primo libro di Samuele, capitolo 1, versetti dal 22 al 28. Al finir dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché diceva: «Al Signore l'ho richiesto». Quando poi Elcanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: «Non verrò finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore. Poi resterà là per sempre». Le rispose Elcanà, suo marito: «Fa pure quanto ti sembra meglio. Rimani finché tu l'abbia svezzato. Adempi al Signore la sua parola». La donna rimase e allattò il figlio finché l'ebbe svezzato. Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore, a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei disse: «Perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato, e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda, per tutti i giorni della sua vita. Egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là, davanti al Signore. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli ci sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come egli è. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio, e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo secondo, versetti dal 41 al 52. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Ecco, oggi preghiamo con fede per la famiglia umana, per tutte le famiglie nel mondo. E consideriamo e contempliamo la famiglia di Gesù. Come dicevo già anticipando all'inizio della nostra Eucaristia, dobbiamo considerare e pregare perché anche noi possiamo imitare, tutte le famiglie possano imitare le virtù della Santa Famiglia, considerando però che anche la Santa Famiglia ha dovuto impegnarsi, e fortemente sicuramente impegnarsi, per vivere queste virtù. Come diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, tra i suoi scritti, diceva: vengono qui i predicatori a fare le lodi della Madonna. Naturalmente Teresina era contenta, non è che avesse qualche cosa. Poi fare le lodi della Madonna, in gran parte inventate naturalmente, perché nel Vangelo c'è poco, si è sicuri di non sbagliare tuttavia. Si è sicuri di non sbagliare. Certamente la Vergine, la Madonna, era umile. E come se era umile? certamente era piena di amore, certamente era pienamente sottomessa, tutto ciò che possiamo immaginare. No, certamente non sbagliamo a fare le lodi, però Teresina diceva sì, vengono e tessono le lodi della Madonna, ma io preferirei, dice Teresina, che me ne parlassero nella sua vita quotidiana, perché fare le lodi della Madonna in questo modo così, così lontano, apparentemente così lontano dall'esperienza quotidiana, non è praticamente venirci a dire che è impossibile da imitare. Lei era la Madonna e per forza era così. E questo non è vero. Lei era Maria, ecco, e certamente era santa se Dio l'ha scelta, perché c'è anche questo nel racconto che Luca ci fa dell'Annunciazione, che è il testo fondamentale, c'è la vocazione di Maria a diventare la madre di Gesù. C'è certamente questo. Quando Dio l'ha scelta perché piaceva a Dio, perché era piena di virtù. Poi i testi ci dicono di più, ci dicono che però dietro alle virtù, che certamente sono necessarie, che anche richiedono la dedizione, la volontà e la dedizione umana, c'è una scelta di Dio. Ed è proprio questo che aggiungono le scritture, la prima e il Vangelo che oggi abbiamo davanti, rispetto a questo, a queste cose che abbiamo detto e che mi pare che si debbano dire. Le scritture che oggi che meditiamo, sia la prima, che è la famiglia di Samuele, sia il Vangelo, che è la famiglia di Gesù. Gesù ha qui nel Vangelo di Luca ha già 12 anni. Ci dicono una cosa molto più profonda, che non elimina tutto questo, anzi, ma che è più profonda. E che vale per tutti poi in modo analogo, diverso e analogo. Vediamo la prima lettura, brevemente, io sarò molto breve. Prima lettura, per capire la prima lettura e per capire anche il Vangelo in realtà, bisogna partire dalla fine, non dall'inizio. Samuele è stata una grandissima figura che ha lasciato un segno indelebile, fino al punto, nella storia, nella tradizione, nel ricordo di Israele, fino al punto che due interi libri della scrittura sono intitolati a lui. Noi li chiamiamo libri storici, ma in realtà la scrittura non li chiama libri storici, li chiama i libri di Samuele, che era un profeta. E che era un sacerdote e profeta. Quindi dobbiamo partire dalla grandezza della figura di Samuele, che era la vera guida di tutto il popolo, prima della regalità, prima che ci fosse un re, e che rappresentava la caratteristica essenziale, secondo i libri della scrittura, secondo i libri di Samuele, la qualità, la caratteristica particolare del popolo di Israele come popolo di Dio. Perché se gli altri avevano, anche gli altri popoli avevano delle guide e avevano in particolare dei re, Israele no, Israele aveva un profeta. Uno che, profeta che voleva dire, non che il profeta non è colui di per sé solo che prevede il futuro, come è un po' nella nostra concezione. Il profeta è uno che sa ascoltare la parola di Dio e perciò può dire cosa Dio vuole oggi. Prevede anche a volte il futuro quando Dio glielo rivela, ma la funzione del profeta è essenzialmente la funzione di una guida carismatica, cioè di una guida che, a cui Dio ha dato un dono speciale, una capacità particolare di comprendere la volontà di Dio per l'oggi. Questa è la vera guida, che rappresenta perciò la guida di Dio e non la guida di uomini, sia pure ben intenzionati a volte. Questa era la caratteristica. Difatti Samuele, ci raccontano i libri della Scrittura, era fortemente opposto alla richiesta del popolo di avere un re. Il popolo aveva le sue ragioni, intendiamoci, ma per Samuele erano ragioni del tutto negative e volevano dire che il popolo preferiva alla guida divina la guida umana e che la guida umana era più sicura. E la guida divina, Dio non si vede, non si sa. E Dio glielo conferma questo, che Samuele è contrario, e Dio gli dice: guarda, non è che ce l'hanno con te, ce l'hanno con me, che non vogliono che io regni su di loro, però devi accontentarli. Quindi questo è per ricordare un punto cruciale nella storia biblica. Samuele è stato così grande, è stato lui poi a consacrare Saul e poi Davide, eccetera. Noi ci chiediamo: com'è che è stato così grande Samuele? E il racconto che abbiamo ascoltato nella prima lettura ce lo spiega. Perché è stato così grande? Perché la madre lo ha consacrato a Dio fin dall'infanzia, fin dalla più tenera infanzia. Vedete la finale bellissima in cui Anna, la madre, lo consacra a Dio. È richiesto, così traduce, ecco, anch'io lascio che il Signore lo richieda per tutti i giorni della sua vita, egli è richiesto per il Signore. È un italiano un po' strano, ecco, perché cerca di riprodurre il testo ebraico che sta sotto, che gioca molto sulle parole, ecco, le parole del richiedere, le parole di... in realtà vuol dire che è consacrato al Signore. Io lo consacro al Signore per tutta la sua vita. È per questo che Samuele è cresciuto nel tempio di Silo, dove c'era il sacerdote Eli, ha imparato lì tutte le tradizioni da trasmettere, tutta la volontà di Dio, è lì che è diventato profeta, è lì che ha cominciato ad ascoltare la voce del Signore. È una voce difficile da comprendere, solo qualcuno riesce a capirla. È lì che ha cominciato a fare il profeta, è lì che ha cominciato poi la guida del suo popolo. E per questo allora è diventato così grande, perché è stato educato così. Ma il testo ci dice un'altra cosa, ancora più profonda. E perché è stato consacrato? Perché Dio l'aveva scelto ancora prima che nascesse. Questo è il senso del racconto. Noi abbiamo letto solo l'ultima parte, vedete che è il primo capitolo del primo libro di Samuele, ma noi abbiamo letto solo l'ultima parte di questo primo capitolo. All'inizio si racconta che Anna non poteva avere figli e che nella sua tristezza, nel suo dolore, pregò per ottenere un figlio facendo un voto, e se il Signore gliel'avesse dato l'avrebbe consacrato al Signore per tutta la vita, vi avrebbe, per così dire, rinunciato, consacrandola al Signore. E questo è avvenuto. E questo è il motivo per cui Samuele è così grande, perché è stato scelto da Dio, non solo perché è stato consacrato dalla madre nel voto, ma perché la madre, perché ha potuto consacrarlo? Perché l'ha scelto Dio. È un dono di Dio. Così possiamo leggere anche il Vangelo. quanto grande è stato Gesù, ed è grande adesso Cristo risorto, quanto grande è stato Gesù. Però il racconto che abbiamo ascoltato di Luca ci mostra, in un certo senso, ci mostra come Gesù è stato educato. E Luca certamente ci tiene a questo. Ogni anno i genitori andavano per la Pasqua a Gerusalemme. Tutti quelli che hanno avuto a che fare con Gesù sono perfettamente presentati come veramente dedicati a Dio, osservanti dei comandamenti di Dio, che conducevano una vita di santità. Questo ci vuol dire il Vangelo, fin dall'inizio. E anche qui lo si vede. I genitori facevano così. E perciò Gesù è cresciuto, come dice Luca stesso, è cresciuto in santità e grazia, in intelligenza e in grazia, davanti a Dio e davanti agli uomini, perché aveva una famiglia santa che lo ha educato. Non dobbiamo stupirci di questo, eh? Gesù ha dovuto imparare tutto, anche a pregare, si capisce? È molto bello pensare che sua madre ha incominciato a mettergli le parole sante sulla bocca e nel cuore. Questa è stata la sua crescita, come Luca ci dice, ma noi sappiamo, ecco la cosa più profonda, che Gesù, che c'è qualcosa di ben più profondo nella grandezza di Gesù, perché Gesù è il figlio di Dio. E perché è il figlio di Dio? Perché è nato da una vergine. Questo ci ha già detto Luca. C'è una scelta, c'è una consacrazione, c'è una provvidenza e una grazia di Dio che precede ogni scelta umana. Questo è l'esempio supremo. E difatti anche nel testo, nel Vangelo di oggi, la parola centrale fa proprio riferimento a questo mistero. Dice che Maria e Giuseppe non compresero, perché è difficile da capire, da spiegare, ma la parola centrale che Gesù dice a 12 anni fa riferimento al mistero più profondo della scelta di Dio, di chi veramente è Gesù. Non sapevate, perché mi cercavate? Non sapevate che io ho l'obbligo, mi dovrebbe tradurre così, io ho l'obbligo di stare nella casa del Padre mio, che forse è questo il significato dell'espressione. Ci può essere anche, come dice la traduzione, di occuparmi delle cose del Padre mio, ma è più facile che voglia dire, essendo nel Tempio, non sapevate che io ho l'obbligo di stare a casa mia, cioè nella casa del Padre mio, Dio? Questa è la mia casa. È qui che io devo stare, a casa mia, dove ci sono anche i maestri che insegnano la parola di Dio. Ed erano stupiti di quanto Gesù fosse, da un lato, affascinato, per cui era rimasto a Gerusalemme, e dall'altro come eccellesse nella intelligenza della parola di Dio, dell'insegnamento. Ecco allora, noi comprendiamo, concludendo, guardando la famiglia e ogni famiglia, che è necessario, e dobbiamo pregare per questo, perché il Signore dia sempre più a tutti, ecco, le virtù necessarie. Ma dobbiamo anzitutto avere questo sguardo della fede, sapendo che tutti siamo consacrati, tutti. Il marito deve guardare la moglie sapendo che è consacrata al Signore, e viceversa, e i figli. Dobbiamo avere uno sguardo di fede, mi sembra che ci dicono le scritture, sul fatto che c'è una grazia profonda, c'è una scelta di Dio, c'è una consacrazione. marito, la moglie, i figli non sono nostri, lo sono per carità, non voglio togliere nulla a questo, ma lo sguardo di fede si dice che sono di Dio. Sono di Dio e di fronte a ciò che è sacro, che è consacrato, bisogna coltivare il senso di un onore, di un rispetto. E soprattutto bisogna rivolgersi a Dio, perché a Lui appartengono. A Lui bisogna rivolgersi. Cerchiamo anche noi, in questa Eucaristia in particolare, di pregare il Signore. Uniamo i nostri cuori nella preghiera, perché il Signore esaudisca le nostre preghiere. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Perché la grazia di questa domenica, pienamente immersa nella luce del Natale, sia fonte di benedizione per tutte le famiglie della terra, in particolare per quelle che vivono situazioni di difficoltà, divisione o abbandono. Possano tutte sperimentare la consolazione e la speranza che vengono dal Figlio di Dio, nato in mezzo a noi e accolto in una famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore, ti ringraziamo per il dono della vita e come genitori, naturali o spirituali, per averci resi partecipi della tua opera creatrice. Aiutaci a custodire e rispettare la vita in tutte le sue forme, rendendo la nostra esistenza un segno della tua presenza e del tuo amore nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti imploriamo, Padre, tu che sei Dio della vita, ferma i signori della morte, dona la pace fra gli uomini, fai tacere le armi, spezza il ciclo dell'odio e della vendetta, restituisci la speranza che è stato strappato alla propria famiglia, suscita in noi e nel mondo coraggiosi operatori di pace, che non si arrendono di fronte al buio, ma sappiano credere e sperare contro ogni speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Signore, guida le giovani generazioni, custodiscile come hai fatto con la famiglia di Nazaret. Non lasciare che siano sedotte dagli incantatori di coscienze e da false promesse mondane, ma dona loro il coraggio di vivere l'amore, la responsabilità e la gioia di creare legami duraturi, fondati sulla fede e sul rispetto, per costruire un futuro di speranza e di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per Papa Francesco, donagli, o Padre, forza, saggezza, spirito di consiglio, carità profonda, e soprattutto in questo anno santo, sostienilo come messaggero di pace e costruttore di ponti fra i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Continuiamo a pregare il Signore.
Per il nostro arcivescovo anche preghiamo, oggi inizia con la Chiesa di Bologna il cammino di questo anno. Preghiamo per lui, per tutto il suo ministero. Preghiamo.
Ascoltaci, mio Signore.
Per tutti i più anziani, per gli ammalati che ci sono nelle nostre case, tutti quelli che si sono raccomandati, quelli che trascorrono nella solitudine o nella malattia queste feste, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ancora di nuovo invochiamo il dono della pace fra i popoli, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo nel nome di Gesù, tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.